Ok, apriamo le nostre Bibbie, dai. Apriamo la Bibbia in Efesini, capitolo 2. Uso il microfono solo per, chiaramente, per fare sentire ai nostri fratelli che sono collegati su internet. Efesini, capitolo 2. Versetti 8 e 9. Parleremo, come abbiamo detto, ancora della fede stasera. Cercheremo di stabilire qualcosa di fondamentale, perché a volte abbiamo un concetto, abbiamo avuto un concetto, io mi rendo conto anche nel mio passato, quante volte ho magari insegnato delle cose che mi erano state insegnate, e poi credo che sia giusto quantomeno andare a rivalutare le cose che abbiamo insegnato per capire se realmente sono frutto del nostro studio, della nostra ricerca, del nostro ricevere personalmente da parte di Dio, se è semplicemente qualcosa che ci è stato insegnato. In Efesini al capitolo 2, al versetto 8, anzi leggiamo un attimo dal versetto 4. Paolo scrive così: ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Voglio farvi notare qualcosa che Paolo scrive, dove dice al versetto 6 che questa è l'opera di Dio nella nostra vita, dice, e ci ha risuscitati con Lui e ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo. Ora, questo sicuramente è un versetto abbastanza conosciuto e abbastanza sul quale si è abbastanza predicato, insegnato nell'arco degli anni, ma il versetto 7 è stato sempre un versetto non trattato, non utilizzato, perché di solito si passa dal verso 6 al verso 8, no? Dove c'è la base della salvezza per grazia. Ma il versetto 7 è talmente bello perché Paolo dice che tutto quello che Cristo ha fatto nella nostra vita ha uno scopo, dice, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. È come se Paolo stesse dicendo: tutto quello che Cristo ha fatto qualche anno fa, Paolo parlava qui, era circa il 60 dopo Cristo, il 70 dopo Cristo, questa era super giù l'anno in cui Paolo stava scrivendo, quindi era letteralmente tra i 30 e i 40 anni dopo il sacrificio di Gesù, quindi era passato veramente pochissimo tempo. E Paolo sta dicendo una cosa straordinaria, dice: tutto quello che Cristo ha fatto e che noi stiamo comprendendo è come se nelle età che verranno sarà rivelato in maniera ancora più abbondante, sarà rivelato in maniera ancora più straordinaria. Dice: per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, come per dire, ancora non abbiamo compreso realmente tutta la bellezza della grazia che è stata mostrata sulla croce 2000 anni fa, e ancora non riusciamo a comprendere questo mistero così che è stato tenuto nascosto per migliaia e migliaia di anni, scrive Paolo nella stessa lettera. E dice: è tutto quello che è successo qualche anno fa, nelle età che verranno sarà rivelato e verrà mostrata un'eccellenza della ricchezza della grazia con benignità verso noi che crediamo, verso di noi. È come per dire: tutto quello che Cristo ha fatto ancora non si è manifestato nel suo potenziale, non perché non è stato perfetto quello che lui ha fatto, ma perché tutto quello che lui ha fatto deve essere realizzato nella vita della Chiesa. E quindi la Chiesa ancora non sta realizzando pienamente la eccellenza, ricchezza della sua grazia. E quindi nelle età che verranno, nei prossimi anni, nei prossimi decenni, nei prossimi secoli a venire, veramente ci sarà una piena comprensione dell'eccellenza, dell'abbondanza, della grazia di Cristo che è stata data ad ognuno di noi, ad ogni essere umano. E al versetto 8 dice Paolo, lui dà sicurezza. Mi piace quando il ministero apostolico serve per questo. Il ministero apostolico serve per dare, per gettare un fondamento e dare una sicurezza alla Chiesa. E la sua sicurezza questa, come un padre meraviglioso che scrive ai suoi figli, dice così: voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, questo è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. E Paolo stabilisce in maniera straordinaria qual è il compito della grazia, dove è stata manifestata la grazia, e qual è il compito della fede. Ed è di questo che voglio parlarvi stasera. Brevemente, non sarò molto lungo. Molto spesso abbiamo sentito, io stesso ho insegnato questo negli anni passati, così mi era stato insegnato, che la fede muove la mano di Dio. Ora, quando noi andiamo a studiare realmente il Nuovo Testamento, noi ci rendiamo conto che nessuno può muovere la mano di Dio. Perché in realtà è come se noi usassimo la fede per convincere Dio. Come se noi usassimo la fede per manipolare Dio. Noi non possiamo convincere Dio. A volte noi usiamo la fede, anzi molto spesso usiamo la fede per ricevere miracoli. È vero o no? E usiamo la fede a volte come un metro di misura per misurarci con altri. Quante volte abbiamo detto quello sì che ha fede? Quante volte abbiamo detto quella sorella, ah, lei sì che ha fede? Quante volte le persone vengono dai pastori, dai ministri e dicono: pastore, prega tu per me, perché a te il Signore ti ascolta, tu hai fede. È vero o no, Carmelo? Quante volte è successo? Papà. E ci siamo misurati, abbiamo misurato le persone sulla quantità della fede. E a volte non ci rendiamo conto in realtà che la fede non è stata data per misurarci e la fede non ci è stata data per convincere Dio. Perché? Perché il Nuovo Testamento è basato su un fondamento che è assoluto e che è definitivo. E sono le parole di Gesù, le ultime parole di Gesù che ha dichiarato alla croce, quando ha detto: tutto è compiuto. Cioè noi non possiamo far compiere a Dio qualcosa in più di quello che è stato compiuto 2000 anni fa sulla croce. Noi non possiamo convincere Dio. La fede non serve per convincere Dio. La fede non serve per fare muovere la mano di Dio. La fede non serve per intenerire il cuore di Dio. La fede non serve per cercare di ottenere qualcosa di particolare da parte di Dio. Perché? Perché il Nuovo Testamento è così chiaro e cristallino su quella che è la volontà di Dio, che è stata mostrata una volta e per sempre 2000 anni fa alla croce. Cioè, quello che Dio voleva fare nella nostra vita lo ha già dimostrato e ne ha già parlato ampiamente, dicendo: sì, io lo voglio. La nostra fede non serve per convincere Dio a guarirci, perché facendo in questo modo noi pensiamo che Dio debba fare ancora qualcosa. E la Bibbia dice che il sacrificio di Gesù è stato fatto una volta e per sempre. Ed è questa l'espressione che ci deve fare comprendere qual è il vero valore della fede. Perché quando noi capiamo realmente a cosa serve la fede, noi daremo ancora più valore a quello che Gesù ha fatto sulla croce per noi. Paolo dice una cosa: voi siete salvati, o come dice un'altra traduzione, voi siete stati già salvati per grazia. E quando Paolo scrive questo, lui lo ripete in diverse parti delle lettere che lui scrive. Se vogliamo leggere qualcosa, ad esempio nella lettera ai Galati, vediamo di trovare qualche altro riferimento. Galati 3, alleluia. No, scusate, non era Galati 3, era Romani capitolo 4. Romani capitolo 4, versetto 13, parla di Abramo e dice: infatti la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo e alla sua progenie, cioè la Chiesa, mediante la legge, ma attraverso la giustizia della fede. Poiché se sono eredi quelli che sono della legge, la fede è resa vana e la promessa è annullata. Perché la legge produce ira, infatti dove non c'è legge non vi è neppure trasgressione. Perciò l'eredità è per fede. In tal modo essa è per grazia. La grazia e la fede sono assolutamente legate. Guardate in Romani 5, l'abbiamo letto la volta scorsa, vi ricordate? Giustificati dunque per fede abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto mediante la fede l'accesso a questa grazia nella quale siamo salvi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Romani 5, versetti 1 e 2. La grazia è legata in maniera, come si dice, inscindibile, cioè non si può scindere, non si può sciogliere, non si può separare. La grazia è legata alla fede e la fede è legata alla grazia. Le opere non c'entrano. E noi molto spesso abbiamo fatto della nostra fede un'opera. Pensateci un attimo. Abbiamo fatto diventare la nostra fede un'opera meritoria e abbiamo utilizzato la nostra fede come qualcosa con la quale potevamo manipolare Dio. Ma la fede non ha a che fare con le opere. La fede è legata alla grazia. Voi siete stati salvati per grazia, mediante la fede. Quindi a cosa serve la fede? Entriamo nella questione, in quello di cui stiamo parlando stasera. A cosa serve la fede? Se la fede non fa muovere la mano di Dio, a cosa serve? La fede serve semplicemente a prendere quello che la mano di Dio ha già dato. La grazia è la mano di Dio stesa verso di noi. La fede è la nostra mano che incontra la sua. Quante volte ci siamo sentiti mancanti di fede per ricevere una guarigione? Quante volte abbiamo detto: non ho fede per vedere questo miracolo nella mia vita? Allora devo crescere nella fede, devo aumentare la mia fede. Come posso aumentare la fede? Allora sto lì ad ascoltare la parola, ad ascoltare predicazione, ad ascoltare, a leggere, eccetera, eccetera, e chiedo preghiera e vado ai culti. E la fede non aumenta e le cose non cambiano. Perché? Perché abbiamo interpretato male quello che è lo scopo della fede. Lo scopo della fede non è per convincere Dio a guarirci, non è per convincere Dio a provvedere per noi. Quello che noi dobbiamo comprendere una volta e per sempre è che Dio ha già compiuto ogni cosa e la fede serve per realizzare semplicemente in maniera pratica quello che è già stato preparato per noi. Seconda Corinzi capitolo 2 versetto 9 dice così: ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito e ciò che non è salito in cuor d'uomo, queste sono le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano. La Bibbia ci dice molto chiaramente che Dio ha già preparato ogni cosa. Significa che io non posso convincere Dio a guarirmi, perché Dio mi ha detto 2000 anni fa, per le lividure di Gesù tu sei stato sanato. Io non posso convincere Dio a provvedere per me, perché la Bibbia dice che Dio provvederà ad ogni mio bisogno secondo le sue ricchezze in gloria. È già fatto. Se io cercassi di convincere Dio, è come dire che Gesù in realtà ha fatto una farsa 2000 anni fa. Gesù è il sì di Dio per la nostra vita. E Lui conosce le nostre richieste prima che vengano formulate, prima che il pensiero sia nella nostra mente. E Dio dice, è già fatto. Non mi devi convincere. Leggiamo il Nuovo Testamento, quando le persone andavano a Gesù per chiedere una guarigione, per chiedere un miracolo, quanto lo dovevano pregare per convincerlo? Ditemi, quanto dovevano assicurare Gesù per convincerlo a fare un miracolo? Quante volte? Era Lui che doveva convincere le persone che era lì per questo. Lo Spirito del Signore è su di me, per questo Egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno accettevole del Signore. Non siete voi che avete chiesto me, sono io che sto venendo da voi per dirvi che sono qui per distruggere tutte le opere del diavolo nella vostra vita. Alleluia. Atti 10:38, Pietro predica nella casa di Cornelio e dice: voi sapete quello che è successo in tutta la Galilea, come Dio ha unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazareth, e come Egli è andato attorno facendo del bene e guarendo e sanando tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con Lui. Lui è l'Emmanuele, Dio con noi, è il Dio che si fa uomo per dire: io sono dalla tua parte, io non ti lascerò e non ti abbandonerò mai, io mi prenderò cura di te, ti prenderò per la mano destra e ti dirò: non temere, io ti aiuto. Noi non convinciamo Dio, la nostra fede serve per realizzare la grazia di Dio, che è già stata dimostrata una volta e per sempre. Non chiedere a Dio se la volontà sua guarirti, non chiedere a Dio se la sua volontà provvedere per te, non chiedere a Dio se la sua volontà benedirti. Non esiste una preghiera nel Nuovo Testamento, una, che ci dica o che ci insegni di chiedere a Dio di benedirci, di chiedere a Dio di guarirci, di chiedere a Dio di salvarci, di chiedere a Dio di riempirci con il suo Spirito. Non esistono preghiere del genere nel Nuovo Testamento, perché Dio ha detto: Gesù è il mio sì per la vostra vita. Ed è il mio sì definitivo, e non riuscirete a farmi cambiare idea. Non è straordinario il nostro Dio? Allora la fede a cosa serve? La fede serve semplicemente per lasciarsi amare. In un rapporto padre-figlio, la fede non è quella che viene insegnata nella Chiesa Evangelica Pentecostale. Devo avere fede, devo avere fede, devo dichiarare, devo confessare. In nome di Gesù devo dichiarare, devo confessare. Non è il lavaggio del cervello, non è autoconvinzione. La fede è, dal greco pistis, significa piena fiducia. Io mi fido di papà. La fede è piena fiducia in colui che ti ama. Praticamente è Dio che ha dato a te la fede come strumento per benedirti. La fede è l'unico strumento, l'unica cosa che ci è stata data da Dio per benedirci. Voi siete salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non sta parlando solo della salvezza, ma sta parlando della fede. La fede è il dono che Dio ti ha dato per farti salvare. Romani 12,3 dice che Dio ha dato ad ogni essere umano, non ai credenti, a ogni essere umano una misura di fede. La misura non ha a che fare con la quantità, ha a che fare con come oggetto, cioè ti ha dato fede. È quella fede che è sufficiente per vedere Dio all'opera nella tua vita. Gabriele, Dio sta cambiando le cose nella tua vita. Dio sta cambiando le cose. Il Signore me l'ha detto mentre stavamo cantando. Il Signore sta cambiando le cose nella tua vita. Sono delle risposte meravigliose che stanno per arrivare nella tua vita. E tu quest'anno vedrai cose meravigliose. C'è una rivoluzione che Dio sta facendo dentro di te. Il Signore cambierà in maniera straordinaria il tuo approcciare con Dio. Dio è come se vedessi proprio un risveglio nella tua vita, come se vedessi una dell'acqua meravigliosa, che come se ti vedessi nel letto di un fiume arido, e come questo fiume che arriva e pom, e ti inonda direttamente, e vedo proprio come la tua vita riprendersi nel Signore in maniera meravigliosa, riprendere molto più di prima lo zelo, la passione, il fuoco, il desiderio di servirlo e di fare la sua volontà. Molte di queste cose sono legate a delle risposte che Lui ti darà, e Lui te le darà, è già preparato per te. Solo ringrazia. Vedo proprio questo fiume, questo, tu che sei in questo letto del fiume arido, non vuoi dire ma come siamo vulnerati, c'ho pari d'età. E vedo sempre, vedo proprio in lontananza questa acqua di questo letto del fiume che arriva e ti inonda. Non ti vedo trasportato dal fiume, ti vedo proprio piantato lì in mezzo, che godi di questo fiume che ti lava, che ti purifica, e poi che ti lascia andare nella corrente. Alleluia. La fede ci è stata data come semplicemente come una fiducia nel nostro Padre, la fiducia in nostro Papà. Io so che Lui ha già preparato ogni cosa per me. Ed è questo quello che dice Paolo in Efesini 2 al versetto 10, guardate. Se lo leggiamo in questo modo, allora comprendiamo la progressione che Paolo vuole dire. Il versetto 8, voi infatti siete stati salvati per grazia, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è per opere. Non è per opere. La fede non è un'opera, la fede è una fiducia del cuore. Io mi fido di Papà, che Lui ha già preparato ogni cosa, anche se io non capisco tutto quello che succede nella mia vita, non capisco tutto quello che è successo nella mia vita, ma io so una cosa, Lui ha già preparato ogni cosa, Lui non è sorpreso da quello che accade, Lui mi sta conducendo in questo tragitto, in questo processo di cambiamento nella mia vita, io mi fido di Lui. È un po' quando ti fai trasportare, ti lasci trasportare dalla corrente. Dove arrivo? Non lo so, mi fido della corrente. E Paolo dice, non è per opere, affinché nessuno si glori o si vanti. La fede troppo spesso l'abbiamo utilizzata per vantarci, è vero o no? L'abbiamo utilizzata a volte per accreditare le persone, a volte per screditare le persone. Quante volte abbiamo pregato le persone che non hanno ricevuto, sorelle, perché non hai fede. E invece di incoraggiare le persone le abbiamo massacrate, le abbiamo fatte sentire piccole, le abbiamo fatte sentire in colpa, le abbiamo fatte sentire di seconda categoria. E Paolo dice, non è per opere, nessuno può vantarsi, la fede non è un'opera, la fede è un'attitudine del cuore. E noi abbiamo utilizzato la fede come un'opera, per sentirci migliori, per sentirci più grandi, per sentirci al di sopra degli altri, o a volte al di sotto degli altri. E Paolo dice, non è per opere, affinché nessuno si vanti o si glori, noi infatti, il versetto 10, siamo opera sua. Noi siamo opera sua. Noi non siamo opera nostra. Non siamo noi gli autori della Chiesa. Non siamo noi che edifichiamo la Chiesa. Gesù ha detto, io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Hades non potranno resistere. Noi siamo opera sua. creati in Cristo Gesù per le buone opere che Egli ha precedentemente preparato per noi, affinché camminiamo in esse. Sapete cosa dice qua letteralmente l'Apostolo Paolo? Che noi non siamo stati salvati per opere, quindi le nostre opere non hanno niente a che fare con la salvezza. Ok? Noi siamo stati salvati per grazia, mediante la fede, cioè noi abbiamo avuto fiducia e ci siamo agganciati a quello che Dio letteralmente sta facendo per noi. E quando abbiamo preso la mano di Dio, Lui ha cominciato a farci camminare dove i nostri piedi semplicemente poggiavano in qualcosa che Lui aveva già preparato per noi. Significa che noi non dobbiamo inventarci niente. Se sono opere preparate prima della fondazione del mondo per noi, sono opere che non dobbiamo inventarci, le dobbiamo solo scoprire. Le dobbiamo solo scoprire. Le opere che Lui ha preparato per noi, le dobbiamo solo scoprire. E non è forse quello che Gesù faceva. Giovanni capitolo 5, il versetto 19. Guardate come operava Gesù. Allora Gesù rispose e disse loro: in verità io vi dico che il figlio non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare al padre. Le cose che infatti fa il padre le fa ugualmente anche il figlio. Attenzione qua. E poiché il padre ama il figlio e gli mostra tutte le cose che egli fa, egli mostrerà, gli mostrerà opere più grandi di queste affinché voi ne siate meravigliati. Il ministero di Gesù. Cosa faceva Gesù semplicemente? Gesù guardava la televisione del papà. Il padre gli mostrava tutte le cose in anticipo. E lui non doveva inventarsi le cose. Lui non era sorpreso di quello che accadeva. Lui sapeva esattamente prima di fare le cose cosa doveva fare. Io non posso fare nulla da me stesso se non quello che vedo fare al padre. E le cose che il padre fa, le fa anche il figlio. E il padre mi mostra tutte le cose. Ma cosa c'è di più semplice del Vangelo? E quanto siamo bravi a complicarci la vita? Quanto siamo, abbiamo l'unzione proprio. Abbiamo l'unzione per complicare la vita, Carmelo.
Sicuro.
Abbiamo un'abilità.
Mettendo due paroloni.
Abbiamo un'abilità incredibile. 5 punti per ricevere la guarigione, 7 punti per avere l'unzione, 10 punti per avere la prosperità, 15 punti se caschi e passate per la vostra vita. E non ci rendiamo conto che il Vangelo è semplice. Cosa ha detto Gesù? Chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io. E ne farà di maggiori. Eh sì, però lui è il Signore, dai. No! No! Lui era un uomo perfetto, unto dello Spirito Santo, che ha compiuto ogni cosa pregando. Se lui l'ha fatto, possiamo farlo pure noi. Salmo 103, egli ha mostrato a Mosè le sue vie e ad Israele i suoi sentieri. Dio è in grado di mostrarti le sue vie, le cose che devi fare prima che tu le faccia. Non è stato questo quello che Gesù ha insegnato quando parlava dello Spirito Santo? E quando verrà lui, egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Ed egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Cioè il cristianesimo, vivere il Vangelo, è la cosa più semplice. Qual è la nostra fedeltà più grande? Non nel fare, la nostra fedeltà più grande è nell'ascoltare e nel vedere. Ecco perché l'intimità con Dio è la chiave di svolta per la vita di ogni credente, è la chiave per ogni ministero, è la chiave per ogni comunità, è la chiave per ogni singola persona che vuole vivere pienamente con Dio, intimità. Perché nell'intimità tu parli con Lui e Lui parla con te. Nell'intimità Lui ti mostra tutto ciò che è stato già preparato. Non è che il Signore arriva e dice: inizia, ora chi su chi c'è di... Ma no, sono cose preparate prima della fondazione del mondo. Hanno un'età? No. E per chiunque, per i giovani e per i non giovani, perché la vita con Cristo non ha a che fare con l'età, ha a che fare con l'intimità. Amen. La fede serve per lasciarsi amare, non per convincere Dio ad amarti. Noi abbiamo utilizzato la fede per cercare di convincere Dio di benedirci. No, la fede serve semplicemente per vivere nella benedizione. Efesini capitolo 1, il versetto 3, e concludiamo. Dovremmo conoscerlo tutti a memoria. Benedetto sia Dio. Efesini, Nuovo Testamento. Dove sei? Più avanti. Efesini 1, il versetto 3. Dove sei? Avanti. Poi c'è Galati. Efesini 1, versetto 3. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ora, la parola luoghi nel testo originale non c'è, è stata un'aggiunta. Quindi la giusta traduzione è: benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù. Vedete, a noi è stato insegnato che con la fede dobbiamo andare nei luoghi celesti, prenderci le benedizioni e portarle nei luoghi terrestri. Io ho insegnato queste stupidaggini, le ho insegnate per anni. Picchiera bello, perché mi avevano insegnato così. Quando tu vai a leggere, vai a studiare le scritture, ti rendi conto delle stupidaggini. Io mi sono accorto di quanto stupidaggine ho insegnato al passato. Ma che cosa significa che Dio mi ha benedetto nei luoghi celesti? Ma per chi mi ha benedetto nei luoghi celesti? Ma per chi mi ha fatto tutta questa sciata? No, dobbiamo andare nei luoghi celesti e portarli nei luoghi terrestri. Allora, primo, la Bibbia dice che siamo seduti nei luoghi celesti. Allora, se come la mettiamo, in ogni caso le benedizioni sono in Cristo. Dove è Cristo? Paolo cosa dice? Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo. Cioè, tutte le benedizioni spirituali sono in Cristo. Cristo dove abita? In me. Quindi la benedizione dov'è? In me. Allora la guarigione non deve arrivare dai luoghi celesti col primo treno, però piglio questo treno, perché se passa poi e lo perdi, quante volte ci hanno detto: sta passando l'ultimo treno, se non prendi sto treno. E io ho imparato a rispondere: io non prendo il treno. Io non prendo il treno, fa malo sangue il treno. La benedizione, la guarigione non deve venire da fuori, la benedizione, la guarigione è in Cristo. Quante volte pensiamo la voce di Dio la devo sentire da fuori? No, la voce di Dio viene da dentro di te. Il cambiamento viene da dentro, non viene da fuori. L'unzione non viene da fuori, viene da dentro. La voce di Dio, i doni dello Spirito vengono da dentro, non vengono da fuori. Tutto quello che riguarda la benedizione di Dio, il piano di Dio per la tua vita, è dentro di te. È dentro di te. È dentro di te, perché Cristo è in te, speranza della gloria. Dio non deve parlarvi con delle nuvolette o delle lettere nel cielo dorate, eccetera, eccetera. Dice la Bibbia che lo Spirito Santo guida e attesta e parla al nostro spirito continuamente. Chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. Guardate cosa dice Paolo in Prima Timoteo, più avanti. Prima Timoteo, capitolo 6. Prima Timoteo, capitolo 6, versetto 20, dice così: o Timoteo, custodisci il deposito che ti è stato affidato. Non è forte questo? La Bibbia dice che abbiamo un deposito che ci è stato affidato. Guardate in Seconda Timoteo, il capitolo 1. Il versetto 14, qua è ancora più forte. Custodisci il buon deposito che ti è stato affidato mediante lo Spirito Santo che abita in noi. È un deposito. Dio ha messo un deposito dentro di noi. Lui ci ha dato un deposito. E dentro questo deposito ci sono tutte le benedizioni e tutto quello che noi serve. È un deposito. Immagini, custodisci il buon deposito che ti è stato affidato, cioè Dio ti ha dato un deposito e si fida di te. E finivo contrario a stessi. Come? Noi che eravamo lì che dobbiamo cercare di chiedere a Dio. Dio dice: no, io ti ho già affidato il mio deposito, sono io che mi fido. Non è meraviglioso, sapete? È certo che le dobbiamo accettare, se no va a finire. C'è un buon deposito salvo che ti è stato affidato. Dio si fida di te. Come userai questo deposito? La fede ti serve per entrare nel deposito e prendere quello che ti serve. Che?
Mi sembrava un po' lento.
Attenzione papà, attenzione alla live. Sì, commessa. Vabbè, abbiamo finito tanto. Blocco. Sì, no, ma sta facendo così l'altro. Stacca quella cassa per fuori, Gabri. Dai. Ah, gloria. È un temporale in arrivo, sembra. Abbiamo concluso. Vorrei semplicemente ribadire questo concetto che è fondamentale. Dio ci ha già benedetto e tutte queste benedizioni sono in Cristo. Cristo abita in noi e Paolo descrive questo come un deposito che ti è stato affidato, di cui noi non siamo i proprietari, ma siamo gli amministratori. Dio, nostro Padre, si fida di noi. La fede serve per andare in questo deposito dove è già tutto depositato. La guarigione è là, la provvidenza è là, la liberazione è là, i miracoli di cui hai bisogno sono là. Quindi la fede non è un'opera meritoria. Che merito c'è se è già tutto compiuto? La fede è semplicemente il desiderio e la voglia di vivere come Lui ha stabilito per la vita. È una ferma e piena e semplice fiducia in tuo Padre. Alziamoci.
Ecco, si è complicata.
Il Vangelo è semplice. Il Vangelo è semplice. Padre, noi ti ringraziamo questa sera per la tua parola, ti ringraziamo per come parli ai nostri cuori, ti ringraziamo per come ti prendi cura di noi. Grazie perché ci stai portando ad avere la fede dei piccoli fanciulli. Questo è quello che è il tuo, quello che stai cercando di fare con ognuno di noi, portarci ad una semplice fiducia dei piccoli fanciulli, avere una fiducia semplice da bambini. E per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore, nel nome di Gesù.
Amen.
Amen.